This mortal life can constitute
la vita terrena può essere un viaggio difficile, tuttavia la destinazione è veramente gloriosa. Cristo espresse ciò ai discepoli: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Questo pomeriggio il mio obiettivo è duplice. Primo, parlare di alcune pietre di inciampo alla fede, e secondo, spiegare come il piano del nostro Padre nei cieli sia sufficiente per tutti i suoi figli. Durante gli ultimi 2 anni negli Stati Uniti e nel mondo c'è stato un grande aumento nelle discussioni sulla nostra fede e credo. Non si tratta di una cosa nuova, bensì è accaduto periodicamente durante la storia della Chiesa. Nel 1863 Charles Dickens, romanziere inglese, salì a bordo della nave passeggeri Amazon diretta a New York. Il suo scopo era scrivere un servizio sui convertiti santi degli ultimi giorni che emigravano per edificare la Chiesa nell'Ovest americano. Già migliaia di convertiti erano emigrati. E molto era stato scritto su di loro e sul loro credo, soprattutto nella stampa britannica. La maggior parte di ciò che era stato scritto era sfavorevole. Salì a bordo della loro nave, spiega Dickens, per scrivere contro di loro, se lo avessero meritato, come ritenevo. Con mia grande sorpresa, non lo meritavano. Dopo averli osservati ed essersi mescolato con loro, Dickens rimase colpito e descrisse questi convertiti inglesi, per lo più manovali, come nel loro rango il fiore all'occhiello dell'Inghilterra. Rispetto alla Chiesa ci sono state 2 opinioni contrastanti. Da una parte, i membri retti e il modo in cui vivono è in genere stato riportato favorevolmente. Coloro che conoscono di persona i santi degli ultimi giorni o che hanno la possibilità di osservarli da vicino si formano la stessa opinione che Charles Dickens riportò 150 anni fa. Grazie alla dottrina edificante della restaurazione, i santi si rallegrano nel Vangelo e trovano gioia e soddisfazione nella Chiesa. Siamo visti in maniera favorevole quando mettiamo in pratica gli insegnamenti del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Quando i fedeli non osservano gli insegnamenti, ciò può costituire una pietra d'inciampo per coloro che non appartengono alla Chiesa. A differenza dei rapporti favorevoli sui membri retti, le descrizioni della Chiesa e delle sue dottrine sono state spesso false, ingiuste e dure. Va riconosciuto che alcune descrizioni della cristianità in generale sono state anch'esse assai severe. Questo atteggiamento verso la nostra dottrina non ci sorprende. In Dottrina e Alleanze il Signore indicò che ci sarebbero stati alcuni che avrebbero levato la voce e avrebbero maledetto il Dio, e altri che avrebbero distolto il cuore da Lui a causa dei precetti degli uomini. Le recenti pubblicità sugli autobus di Londra dimostrano la polarizzazione che esiste in generale sulla religione. Sugli autobus rossi a 2 piani, alcuni atei, agnostici e non credenti hanno pagato per mostrare grandi poster con sopra scritto: probabilmente Dio non esiste, smetti ora di preoccuparti e goditi la vita. Pubblicità opposte patrocinate da cristiani asserivano: certamente c'è un Dio, seguito da messaggi edificanti. I non credenti trovano difficile accettare i miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento, come pure la nascita da una vergine e la risurrezione del Salvatore. Considerano questi eventi con lo stesso scetticismo con cui considerano l'apparizione di Dio Padre di Gesù Cristo al profeta Joseph Smith. Non sono aperti alla possibilità che ci sia un piano celeste curato da un essere supremo. Non hanno fede. La mia preoccupazione principale è per le persone onorabili della terra, che sono aperte alla fede religiosa, ma che sono scoraggiate o confuse dalla dottrina erronea. Ad esempio, rispetto alla dottrina che la rivelazione esiste ancora, alcune persone buone sono sicure che la Chiesa non possa essere vera perché è stato loro insegnato, e quindi credono, che i cieli sono chiusi, per cui non ci saranno altre rivelazioni, né scritture, nei pronunciamenti celesti. Vorrei sottolineare che questo insegnamento vastamente accettato non è scritturale, ma è una pietra d'inciampo per alcuni. In un recente libro di successo, l'autore usa come analogia principale l'interessante fatto che per secoli tutti gli europei hanno creduto che i cigni fossero tutti bianchi. Fu solo quando l'Australia fu scoperta che furono trovati cigni di diverso colore. L'autore usa la similitudine per cercare di spiegare gli eventi che, di fatto, sono accaduti, ma che non erano attesi. Pensando a questa analogia, mi sono reso conto che molte persone si sono rifiutate di investigare seriamente la Chiesa perché hanno creduto che in questa dispensazione non possono esserci rivelazioni. Un convertito, che ora è presidente di missione, descrisse quanto fosse stato difficile per lui quando investigava la Chiesa. Disse: per tutta la vita mi era stato insegnato che non ci sarebbero mai più stati profeti e apostoli sulla faccia della terra. Accettare Joseph Smith come profeta creò pertanto una grande pietra d'inciampo. Pur tuttavia, raccontò di quando pregò, ricevetti una testimonianza che realmente il Vangelo era stato restaurato sulla terra e che Joseph Smith era in vero un profeta di Dio. Per molte di queste persone che sono aperte alla fede religiosa, c'è una questione che è stata particolarmente scottante, ossia è stato per loro difficile riconciliare la dottrina corretta che abbiamo un affettuoso Padre Celeste con quella erronea che la maggior parte dell'umanità sarà condannata a un inferno senza fine. Questo fu un problema per il mio trisavolo Phineas Walker Cook, che nacque nel 1820 nel Connecticut. Nel suo diario scrisse di aver stretto l'alleanza con il Signore, che lo avrebbe servito se avesse trovato la maniera giusta per farlo. Frequentò molte chiese, in una gli fu chiesto di testimoniare, unirsi alla chiesa e essere cristiano. Rispose che non riusciva a sapere a quali unirsi, poiché ce n'erano tante. Una dottrina che era di particolare importanza per lui era: talvolta trovavano colpe in me perché volevo una salvazione più liberale per la mia famiglia. Non potevo credere che il Signore avesse fatto una parte da salvare, una parte più grande che fosse condannata per l'eternità. Per via di questa dottrina lasciò che cancellassero il suo nome dai registri di una chiesa protestante. Quando nel 1844 i missionari santi degli ultimi giorni gli insegnarono la vera dottrina del piano di salvezza, fu battezzato. Il credo di Phineas nella misericordia amorevole del Signore, nel suo piano di felicità, è stato comune tra molte persone onorevoli, anche quando gli insegnamenti della loro religione erano assai deprimenti. Frederick Farrar, leader della Chiesa anglicana, nonché studioso dei classici e autore di The Life of Christ, La vita di Cristo, in alcune lezioni che tenne a Westminster Abbey, si lamentò che gli insegnamenti sull'inferno, comuni nelle chiese protestanti, erano erronei. Asserì che le definizioni d'inferno che includevano tormento senza fine e dannazione eterna erano il risultato di errori di traduzione dall'ebraico, dal greco all'inglese della King James Version della Bibbia. Farrar inoltre fece notare la dimostrazione schiacciante della presenza nella Bibbia di un affettuoso Padre Celeste come ulteriore prova che le definizioni di inferno e dannazione usate nella traduzione inglese erano erronee. Lord Tennyson, nella poesia In Memoriam, in commemorazione, espresse i sentimenti del suo cuore. Dopo aver notato che confidiamo che in qualche modo la buona volontà sarà il risultato finale della malvagità, proseguì che niente cammini senza una meta, che nessuna vita debba essere distrutta o gettata nel vuoto come spazzatura dal momento che Dio creò l'intero grandioso edificio del mondo. Quando Joseph Smith ricevette rivelazioni e organizzò la Chiesa, la maggior parte delle chiese insegnava che l'espiazione del Salvatore non avrebbe fatto avverare la salvezza dei più. Il precetto tanto comune era che pochi sarebbero stati salvati e che la schiacciante maggioranza sarebbe stata condannata alle torture infinite della più terribile e indicibile intensità. La dottrina meravigliosa rivelata al profeta Joseph Smith ci svelò un piano di salvezza che si applica a tutti gli uomini, compresi coloro che in questa vita non sentono parlare di Cristo, i bambini che muoiono prima dell'età della responsabilità e chi non è in grado di comprendere. Alla morte, gli spiriti dei giusti vivono in uno stato temporaneo chiamato paradiso. Alma il giovane ci insegna che il paradiso è una condizione di riposo, una condizione di pace dove i giusti si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori. Gli spiriti dei malvagi dimorano in una prigione degli spiriti, cui a volte ci si riferisce come inferno, descritto come un luogo spaventoso, tenebroso, dove coloro che temono l'indignazione dell'ira di Dio rimarranno sino alla risurrezione. Tuttavia, grazie all'espiazione di Gesù Cristo, tutti gli spiriti che hanno ricevuto il beneficio di nascere, alla fine risorgeranno. Lo spirito e il corpo saranno riuniti insieme ed erediteranno i regni di gloria che sono superiori alla nostra esistenza qui sulla terra. Le eccezioni sono limitate a coloro che, come Satana e i suoi angeli, intenzionalmente si ribellano contro Dio. Alla risurrezione, la prigione spirituale o inferno libererà i suoi spiriti prigionieri. Gesù venne nel mondo per essere crocifisso per il mondo e per portare i peccati del mondo e per santificare il mondo e per purificarlo da ogni ingiustizia. Il Salvatore disse: «Il vostro cuore non sia turbato. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vo a prepararvi un luogo». Un breve sommario ci è fornito nel libro di Mosè: «Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo». Dopo tutto quello che il Salvatore soffrì per l'umanità, non c'è da sorprendersi che nella prima visione, parlando delle chiese esistenti, istruì Joseph di non unirsi a nessuna di esse, poiché erano tutte nell'errore. Il Salvatore in seguito introdusse la restaurazione della sua vera dottrina rispetto al piano di redenzione e ad altri principi di salvezza come la dottrina di Cristo. Nonostante l'importanza delle differenze dottrinali rispetto ad altre religioni, il nostro atteggiamento verso di loro è stato quello di trattenerci dal criticismo. Queste chiese compiono molte opere buone, sono di beneficio all'umanità, molte aiutano i propri fedeli a conoscere il Salvatore e i suoi insegnamenti. In Nigeria, una giornalista del Washington Post si recò ad una nostra riunione e intervistò un nuovo convertito che le raccontò la sua conversione. La giornalista scrisse: «Mi spiegò che saltò giù da un autobus e che entrò in un edificio della chiesa. Immediatamente gli piacque ciò che udì dentro la cappella, in particolare che nessuno predicava che le persone di altre religioni sarebbero andate all'inferno. Ciò rappresenta i sentimenti di numerosi convertiti alla chiesa, sin dalla sua organizzazione. I nostri dirigenti ci hanno costantemente consigliato di dimostrare rispetto e apprezzamento per coloro che non appartengono alla nostra fede. Ci hanno insegnato che c'è una grande necessità di cortesia e di rispetto reciproco tra coloro che appartengono a religioni e filosofie diverse. È ugualmente importante che siamo affettuosi e gentili verso i fratelli della Chiesa, quale che sia il loro livello di impegno o l'attività». Il Salvatore è stato chiaro che non dobbiamo guidarci, giudicarci a vicenda. Ciò vale soprattutto per i nostri familiari. Il nostro obbligo è amare e insegnare, senza mai arrenderci. Il Signore ha dato la salvezza liberalmente a tutti, ma ha comandato al suo popolo di persuadere tutti gli uomini al pentimento. Il desiderio del nostro cuore, ovviamente, non è solo di ottenere la salvezza e l'immortalità, ma anche di assicurarci la vita del Regno Celeste, in compagnia della nostra famiglia, di un affettuoso Padre Celeste e del nostro Salvatore. Possiamo ottenere la vita eterna solo attraverso l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Quei primi convertiti europei che Dickens conobbe a bordo dell'Amazon avevano superato molte pietre d'inciampo. Avevano una testimonianza che la rivelazione giungeva dal cielo e che i profeti e apostoli erano nuovamente sulla terra. Avevano fede nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Erano giunti a comprendere la meta sublime che li avrebbe attesi. Non avevano paura del difficile viaggio che stavano intraprendendo e la loro destinazione finale non era certo la valle del lago salato. Il loro vero traguardo, dopo aver perseverato con fede per tutta la vita, era il paradiso, seguito dall'esaltazione nel Regno Celeste. Questo è il motivo per cui i santi degli ultimi giorni cantavano allora e cantano ancora oggi con fede e speranza l'ultima strofa di Santi venite. E se la morte ci cogliesse un dì, prima ancora d'arrivar, liberi al fin dal nostro uman soffrir, noi saremo col Signor. Un amorevole padre ha fornito un pietoso piano di vasta portata per i suoi figli, che salva i vivi, redime i morti, soccorre i dannati e glorifica tutti coloro che si pentono. Anche se il nostro viaggio può essere pieno di tribolazioni, la destinazione è veramente gloriosa. Gioisco per il grande piano di salvezza che è sufficiente per tutti i figli del nostro Padre Celeste. Esprimo una gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo, che va ben oltre la mia capacità d'espressione. Rendo testimonianza di Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.